Buonasera e benvenuti alla rubrica Scienze e Tecnologia. Questa sera affronteremo un argomento molto dibattuto, perché la scienza nel secolo scorso, con questa teoria, ha sconvolto quelle che erano le basi della fisica classica e ha portato a delle conseguenze anche filosofiche nelle concezioni della vita. È molto dibattuto come teoria, ora vedremo come l'ingegnere Mario Giardini ce la spiegherà e ce la introdurrà. Quindi lo presentiamo. Buonasera Mario.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti.
Ti sei preso un impegno molto importante, difficile, perché è una teoria complicata da spiegare, perché va al di là del senso comune, di tutto quello che la gente normale concepisce.
È un mondo strano ed è un mondo difficile da spiegare, sia con la matematica, sia a parole. Perché la matematica è estremamente complicata e quindi è riservata a pochi. E a parole si rischia di fare analogie o esempi che qualcuno o chi li espone questi esempi diventano fuorvianti, no? Quindi il tema di questa sera è la relazione tra teoria quantistica e nanotecnologia, che sono una parte della tecnologia della scienza modernissime, risalgono a qualche decennio fa, e che sono sicuramente destinate a modificare la nostra vita, perché entreranno, come già stanno facendo, in tutti i settori della vita quotidiana che ci riguarda.
Ok, io ti lascio, magari condividi il tuo schermo.
Sì, allora io ho preparato delle slide, spero che sia visibile Giuseppe.
Sì, è visibile Mario.
Ok. Allora, parlare delle nanotecnologie significa comunque fare una introduzione alla teoria quantistica. E come dicevo poco fa, è difficile sia esporre la teoria in termini matematici che esporla in termini verbali. Noi questa sera cercheremo di farlo senza usare della matematica che riguarda la capacità di pochi. Allora, la teoria quantistica è sicuramente una delle tre grandi rivoluzioni che c'è stato nella fisica nel secolo scorso. Come sia nata e come si sia sviluppata è una cosa estremamente complessa. Io mi limito qui a citare tre situazioni che hanno creato problemi che io definisco impossibili per la fisica classica. Il primo è l'esempio di Planck, che nel 1900 scoprì che l'energia è fatta di pacchetti indivisibili, unitari, che lui definì quanti. Lo fece studiando il corpo nero, adesso non ha importanza come venne fuori questa relazione, però il fatto è che una grandezza che sia discontinua non rientra fra i fenomeni che può spiegare la fisica classica. Nel 1905 Einstein ci mise un carico da 11, come si diceva una volta. Perché? Perché fra i 5 lavori che pubblicò quell'anno, e uno di questi era la teoria della relatività ristretta, lui pubblicò un articolo scientifico che si occupava dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico era noto da qualche tempo e può essere raccontato in termini semplici in questa maniera. Se tu proietti della luce una superficie metallica di un certo tipo, puoi vedere che ogni tanto dalla superficie metallica emergono degli elettroni. Quella che pubblicò Einstein non era una teoria, era una cosiddetta ipotesi euristica. Che voleva dire? Voleva dire, sentite, secondo me questa roba qui potrebbe essere spiegata in questo modo. E il piccolo problema era che questo modo di spiegare l'effetto fotoelettrico significava che contemporaneamente la luce poteva essere o un'onda elettromagnetica, cioè un fenomeno propagatorio oscillatorio composto da un vettore elettrico e un vettore magnetico, e anche un corpuscolo che qualcuno poi definì fotone, corpuscolo la cui energia era proporzionale alla frequenza secondo la formula di Planck. Ora, perché tutto questo andava contro la fisica classica? Perché la fisica classica diceva una cosa ovvia: o sei carne o sei pesce, non puoi essere tutte e due le cose contemporaneamente. Quindi o sei un'onda o sei un corpuscolo, ma non puoi essere tutte e due le cose contemporaneamente. Nel 1911 un fisico neozelandese, Rutherford, che però lavorava a Cambridge, pubblicò un lavoro per spiegare un esperimento che era stato fatto un paio di anni prima da due suoi collaboratori. Uno dei due si chiamava Geiger e probabilmente lo conosciamo perché fu l'inventore del contatore Geiger. Che avevano fatto questi due ricercatori? Hanno preso una lamina di un materiale metallico, l'oro, molto sottile, e l'avevano bombardata con quelle che definiamo particelle alfa, cioè praticamente nuclei di elio fatti da due protoni e due neutroni. La cosa incredibile è che praticamente tutte le particelle alfa attraversavano questa lamina metallica. Cioè praticamente la lamina metallica era fatta di vuoto. Ora, come spiegare il fenomeno? Cercò di farlo Rutherford nel 1911. Per la verità, non tutte le particelle alfa attraversavano la lamina d'oro. Una ogni 8.000 veniva deflessa, cioè veniva deviata. Questo fu interpretato da Rutherford come una collisione tra le particelle alfa e i nuclei degli atomi. E lui propose questa figura che vedete qui di lato, che rappresenta un atomo di azoto. Cioè lui disse, secondo me, questo si può spiegare se i materiali sono composti da atomi dove c'è un nucleo e dove ci sono un po' di elettroni intorno che rendono il tutto elettricamente neutro. Perché tutto questo va contro la fisica classica? Beh, la fisica classica insegnava da un secolo che particelle positive e particelle caricate negativamente si attraevano e particelle dello stesso segno si respingevano. Allora, com'era possibile che nel nucleo ci fossero dei protoni così ravvicinati e non si allontanassero tra di loro? E com'era possibile che gli elettroni, che naturalmente sarebbero dovuti essere attratti dal nucleo, continuavano a essere intorno al nucleo senza precipitare nel nucleo stesso. Ecco, questi erano i problemi impossibili, alcuni dei problemi impossibili della fisica classica. Che cosa scoprì la teoria? Che cosa scoprì la fisica nei decenni successivi? Scoprì che il mondo microscopico è veramente strano, perché si verificano dei fenomeni che sono un po' contro il buon senso comune, e si verificano anche dei fenomeni che vanno un po' anche contro convinzioni filosofiche centenarie o millenarie. Allora, io qui cito quattro cose strane, tra virgolette. Il primo è il cosiddetto fenomeno di sovrapposizione. Allora, nel mondo microscopico, una particella può avere contemporaneamente più stati, mentre nel mondo macroscopico questo non è possibile. Più stati che significa? Per esempio, che può muoversi contemporaneamente lungo percorsi diversi, cioè essere nello stesso istante in posti diversi. C'è una aleatorietà che si è scoperta, cioè le proprietà misurabili della materia non sono determinabili in maniera definita, ma solo in maniera probabilistica. Il buon Einstein, a cui non piaceva per niente la teoria quantistica, disse un giorno che secondo lui Dio non giocava a dadi. E Niels Bohr gli rispose che non spettava a lui dire a Dio con che cosa giocare. Poi, un'altra cosa molto importante è questo. Sembra che il mondo, a livello microscopico, sia influenzato da chi lo osserva. Cioè, il valore di una misura dipende dall'osservatore e ovviamente dall'armamentario di misura che si mette in piedi. In pratica, questo vorrebbe dire che le particelle che compongono la materia non hanno proprietà indipendenti e oggettive. Esistono solo se c'è un osservatore a osservarle. E poi c'è una roba di cui tutti parlano, che è la correlazione quantistica, o entanglement, come si dice in inglese. Le particelle fra di loro possono essere correlate. Che vuol dire? Vuol dire che agire su una significa agire su tutte nello stesso momento, anche se le particelle sono molto lontane l'una dall'altra. Tecnicamente si dice che hanno la stessa funzione bomba. Allora, tutto questo all'inizio del secolo scorso collideva con il senso comune, come avevo detto prima, le filosofie millenarie, ed era sostanzialmente una sfida alla percezione del mondo esterno. Metteva in dubbio il principio di unicità. Cioè, in poche parole, le cose a livello macroscopico hanno uno stato definito. Stato che significa? Significa che se io vedo una sedia vicino a una finestra, beh, la stessa sedia non può essere nello stesso momento vicino al tavolo. Si mette in dubbio il principio di causalità, si mette in dubbio il principio di oggettività o realtà. E cioè, le cose devono esistere oggettivamente e indipendentemente da chi le osserva. Se io esco da questa stanza, sono seduto a una sedia sul il PC sul tavolo e mando qualcuno a vedere che cosa c'è qua dentro. Se nessuno ha spostato nulla, c'è ancora un PC sul tavolo e c'è una sedia. Cioè, tutto questo dovrebbe essere indipendente da me, ma nel mondo microscopico non è così. Allora, tutto questo a che cosa ci porta? Visto che dobbiamo parlare di nanotecnologia, ci porta a dire questo. La teoria quantistica è discussa da un secolo e passa e le discussioni continuano, nel senso che l'interpretazione di questi fatti, pochi fatti di cui ho parlato, continua ad essere controversa. Ma funziona. Perché? Perché quando raggiungiamo il limite cosiddetto quantistico, cioè quando incominciamo a guardare la materia così da vicino da prendere in considerazione qualche decina, centinaia o migliaia di atomi, allora tutte le formule e i modelli della teoria quantistica funzionano in maniera egregia. Come abbiamo visto questo? Beh, intanto, da qualche decennio è in corso una miniaturizzazione degli elementi che costituiscono le apparecchiature costruite dagli esseri umani. Ora, in particolare, tutto questo si è notato nell'elettronica e, per esempio, si può vedere che la miniaturizzazione nel campo elettronico ha proceduto a passi giganteschi. Per esempio, il Pentium 2, che fu messo in commercio nel maggio del 1997, aveva 7 milioni e mezzo di transistor e una frequenza di lavoro, cioè un clock, di 300 MHz. Meno di 40 mesi dopo, il Pentium 4 aveva 42 milioni di transistor e un clock a 1500 MHz, 5 volte quello di prima. Come si raggiungeva tutto questo? Tutto questo era possibile con un insieme di tecnologie dette litografiche. Che significa? Significa che io parto da un materiale, guardiamo la figura, e incomincio a sottrargli del materiale. Quindi questo si fa in sostanza depositando sulla superficie del materiale un materiale fotosensibile e disegnando su questo materiale fotosensibile quelle che sono le zone che saranno mantenute, quelle che saranno portate via da, per esempio, un acido che io uso. Ora, tutta questa tecnica è andata benissimo per decenni, perché ci ha portato da pochi transistor per centimetri quadrati di dispositivo a milioni e anche a miliardi di dispositivi per centimetro quadrato. Ma c'è un limite in questa tecnica, non tanto perché al di sotto di certe dimensioni diventa difficile usare, quanto per il fatto che quando si raggiungono alcune dimensioni particolarmente piccole, le leggi della fisica classica non valgono più. E quindi bisogna tenere conto degli effetti quantistici. è un limite quantistico che riguarda sostanzialmente materiali che hanno un volume che contengono centinaia o migliaia di atomi, non più milioni e miliardi, ma centinaia o migliaia. Quali sono gli effetti quantistici? Senza entrare troppo in dettaglio, io ne ho segnati qui quattro. Il mio amico Michele aveva parlato dell'effetto tunnel, quando ha parlato dei transistor, l'effetto tunnel. Quello che bisogna considerare è, per esempio, la lunghezza di cammino medio degli elettroni. Che vuol dire? Vuol dire che quando siamo in queste dimensioni così piccole, gli elettroni si muovono in maniera tale da non collidere con gli altri elettroni. E quindi, mentre prima il movimento degli elettroni era di tipo dissipativo, perché gli elettroni si urtavano tra di loro e urtavano anche la struttura nella quale si muovevano, il movimento degli elettroni è diventato di tipo balistico, ho scritto io, che vuol dire un movimento dove non ci sono collisioni e quindi un movimento dove è possibile ottenere una resistività del materiale. Bisogna tener conto della lunghezza d'onda di De Broglie. Perché? Perché quando si raggiungono queste dimensioni, i livelli energetici degli elettroni non sono più continui, perché non parliamo di milioni e miliardi, e quindi non parliamo di medie, ma parliamo di singoli elettroni. È possibile costruire dispositivi che fanno passare un elettrone alla volta, cioè è possibile arrivare a controllare la materia a livello atomico. Ora, nel raggiungere questo tipo di dimensioni si sono scoperti anche altre leggi, e altre attendono di essere scoperte. Uno degli effetti aggiuntivi che si sono scoperti è l'effetto Hall quantistico. Ora, io francamente non mi ricordo nulla di quello non quantistico, e quindi di quello quantistico ho poco da dirvi, però l'influenza che ha questa scoperta è legata soprattutto alla metrologia. E se faremo un'altra puntata ne parleremo, perché è molto importante. Ora, in pratica, forzando le dimensioni, cioè riducendole sempre più, si riesce a ottenere un comportamento degli elettroni che rendono gli atomi, per così dire, diversi da quelli che sono naturalmente. Quindi io parlo qui di atomi artificiali, ma tra un po' sarà più chiaro. Adesso dimentichiamo per un momento tutto quello che abbiamo detto e guardiamoci intorno. Ora, sicuramente un po' tutti avremmo studiato la tabella di Mendeleev. Comprende un centinaio di elementi. Allora, per quanto ne sappiamo, l'universo si può costruire con questi 100 elementi diversi. Però la distribuzione spaziale degli elementi è estremamente diversificata. Se noi guardiamo a livello universale, quindi l'intero universo, gli elementi più diffusi sono l'idrogeno e l'elio. E la teoria del Big Bang dice che a un certo punto del raffreddamento dell'universo, dopo il Big Bang, questi due componenti si sono formati naturalmente. Se guardiamo invece la crosta terrestre, quindi quello che calpestiamo ogni giorno, gli elementi più diffusi sono l'ossigeno, il silicio, l'alluminio e il ferro. E se guardiamo i sistemi biologici, cioè la biosfera di questo pianeta, troviamo che nelle cellule biologiche i materiali più diffusi sono il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, il calcio. Ora, tra un po' arriviamo alla conclusione di questo discorso, diamo un dato in più. Qualcuno ha cercato di stabilire qual è la media della composizione dell'organismo di un essere umano che pesa 70 kg. Ha trovato che ci sono circa 7 per 10 alla 27esima atomi di 41 tipi diversi. Allora, 10 alla 27esima si può leggere, allora 10 alla nona è un miliardo, altri 10 alla nona è miliardo di miliardo, altro 10 alla nona è miliardo di miliardo di miliardo. È un numero gigantesco, ma la cosa importante è che l'85% degli atomi presenti in un corpo umano è fatto da idrogeno ed ossigeno. L'idrogeno è un 60-62%, l'ossigeno è. Allora, tutto questo ci porta a che cosa? Ci porta a considerare un aspetto fondamentale della natura. Ed è un aspetto che possiamo illustrare prendendo in considerazione il carbonio. Ora, siamo tutti stati giovani, abbiamo fatto weekend romantici. Immaginate di portare la vostra ragazza in montagna e di accendere il caminetto. Se, senza farvi vedere, andate a dare un'occhiata alle ceneri, e se siete un chimico, potete vedere che lì dentro c'è del carbonio amorfo, cioè c'è del carbonio ma non ha una struttura regolare. Se poi siete davvero innamorati e volete scrivere una poesia per la vostra ragazza e lo fate con un mezzo antico, prendete una matita, la appuntite e scrivete la poesia. Ogni volta che premete sulla matita, scrivete una lettera, una parola. Poi, se in un accesso di follia avete deciso di chiederle di sposarvi, dovete mettervi in ginocchio, aprire una scatolina e offrirle un anello con un diamante. Ecco, la cenere contiene carbonio. La grafite di cui è fatta la parte che scrive della matita contiene carbonio. Il vostro, si spera grande, diamante è fatto di carbonio. Allora, perché queste tre cose sono così diverse? Tutto questo dipende dalla struttura elementare dell'elemento che state considerando. Allora, abbiamo detto che per quanto riguarda la cenere non c'è una struttura prevalente, quindi è amorfo. Se andate a guardare come è fatta la matita, la grafite della matita, trovate che è fatta da strati che sono in grado di scivolare l'uno sull'altro. Quindi quando voi scrivete, premete e depositate questi strati. Se andate a vedere la struttura del diamante, trovate che è una struttura completamente diversa da quella della grafite. Allora, questo esempio ci dice che la principale differenza tra materiali, sistemi, dal punto di vista della loro funzionalità a livello macroscopico, deve in qualche misura, anzi in misura rilevante, dipendere dalla geometria con cui gli atomi si aggregano per fare quel materiale. Ora, se riuscite a fare uno strato di grafite che è fatto solo da un atomo, allora avete ottenuto un materiale che si chiama grafene, di cui parleremo tra un po', che ha delle caratteristiche sorprendenti proprio per come è fatto. Ci sono altre strutture importanti del carbonio. Una struttura, il fullerene, che sono 60 atomi di carbonio, leggete qui, il cui diametro è circa 0,7 nanometri, disposti ai vertici di una figura che piaceva ai greci antichi, cioè un icosaedro troncato però, 20 esagoni e 12 pentagoni. Allora, mentre la miniaturizzazione di cui abbiamo parlato prima era un processo per sottrazione, cioè era un processo cosiddetto top-down, che arrivava però a conservare le strutture di partenza, potete pensare sostanzialmente a costruire i materiali dal basso, cioè partendo da aggregazioni di atomi, controllando la geometria di ciò che costruite, e allora costruite dei materiali nanostrutturati, con un procedimento bottom up, cioè dal fondo verso l'altro, dove la geometria è un elemento fondamentale. Allora, no. Abbiamo visto il carbonio. Ora, quando costruiamo dal basso delle microstrutture, stiamo costruendo, per così dire, dei nanomattoni. Allora, questi nanomattoni vengono classificati a seconda di quante dimensioni sono dell'ordine macroscopico. Quindi abbiamo delle strutture zero dimensionali, che sono quelle strutture dove tutte e tre le dimensioni spaziali sono in scala nanometrica. Tra un momento spieghiamo che cosa significa. E quindi abbiamo i cosiddetti quantum dots, cioè i punti quantici. Abbiamo delle strutture monodimensionali, in cui le dimensioni sono in scala, sono dei fili sostanzialmente. Vedete, qui abbiamo un nanotubo di carbonio. Due delle tre dimensioni sono dell'ordine dei nanometri, l'altra è nell'ordine delle decine o centinaia. Quindi abbiamo dei fili come mattoni iniziali. E poi abbiamo le strutture bidimensionali, come i film sottili a uno strato o a più strati. Per esempio, qui abbiamo dei nanotubi a più strati. Tenete presente che a seconda della geometria troveremo, come dire, caratteristiche macroscopiche, quindi comportamenti di tipo magnetico, di tipo meccanico, eccetera, che sono diversificati. Sono talmente strutturati, sono talmente importanti i nanomateriali che l'Unione Europea ha lanciato una ventina di anni fa un progetto per la ricerca di base su questi materiali. Allora, riassumendo i discorsi che ci siamo fatti fino ad adesso, Che cosa possiamo dire? Intanto, la nanotecnologia, le nanotecnologie sono un approccio multidisciplinare per la realizzazione di materiali, dispositivi e sistemi in cui almeno una delle dimensioni fisiche è a livello di nanometro. Cos'è il nanometro? Il nanometro è il miliardesimo di metro, cioè è il milionesimo di millimetro. E questa è la scala atomica. Perché? Beh, una proteina, per esempio, ha una dimensione che va da 1 a 20 nanometri. E gli atomi hanno dimensioni, diametri, al di sotto del nanometro. Per esempio, il cesio, vedete, ho scritto circa 0,5. Se prendete dei composti, tipo il sale di cucina, che è il cloruro di sodio, allora i due ioni sono distanziati tra di loro di 0,28 nanometri. Quindi le nanotecnologie sono le tecnologie e la scienza che studia i materiali a queste dimensioni. Questi materiali stanno rivoluzionando la scienza dei materiali, perché hanno dei comportamenti macroscopici incredibili. Per esempio, io ho citato tre situazioni. Prendiamo delle nanoparticelle di ossidi inseriti in un certo tipo di matrice solida. Bene, in questo caso potete ottenere delle superfici cosiddette superidrofobiche, cioè non assorbono l'acqua e quindi sono autopulenti, che è il sogno di ogni donna di casa quando guarda il forno, no? Prendete particelle d'argento, se le inserite in tessuti o nella carta, potete ottenere un materiale antibatterico. Se prendete delle particelle metalliche o dell'ossido di ferro e li inserite in polimeri, di cui parleremo tra un po', riuscite a ottenere delle plastiche che conducono l'elettricità, oppure delle piastre che risentono il campo magnetico e si comportano di conseguenza. Quindi la conclusione di tutto questo discorso è che è possibile cambiare le proprietà chimiche, fisiche o meccaniche di qualsiasi materiale. Ora, c'è un altro aspetto importante. Queste tecnologie consentono di costruire strutture inerti o strutture bio, cioè molecole che appartengono al regno biologico o che sono compatibili con il regno biologico. E questo è una cosa importantissima. Infine, parleremo tra un po', sarebbe interessante parlare dell'utilizzo dei nanomateriali nella medicina. Vengono usati nella diagnostica, saranno usati come trasportatori di medicinali, lo vedremo tra un momento, e così via. Ora, prendiamo in considerazione un esempio di materiale, il grafene, ne abbiamo parlato, e vediamo perché è così speciale questo nanomateriale. Allora, intanto, è leggerissimo e ha delle proprietà meccaniche fantastiche, sia per quanto riguarda l'elasticità che la resistenza. Qui ho scritto da 100 a 300 volte maggiore la resistenza meccanica di quella dell'acciaio. Se voi prendete queste particelle e le inserite in un'altra matrice, cioè in un altro materiale, potete sfruttare la particella come un agente di rinforzo. Ora, una delle cose che provoca la fatica dei materiali, in particolare sto pensando agli aeroplani, è la cosiddetta situazione in cui si verificano delle cricche, cioè sono delle mini rotture a livello superficiale, che possono però allargarsi e quindi compromettere la resistenza dell'intero artefatto. Il grafene ha delle proprietà da conduttore elettrico di cui parleremo tra un po'. Quando lo arrotoliamo si presenta come un nanotubo, quando è disteso è praticamente una struttura bidimensionale il cui spessore è di un solo atomo ed è il materiale più piccolo che al momento conosciamo. Come conduttore elettrico è stato utilizzato in sostituzione di semiconduttori. Vedete qui, sto citando due situazioni, l'Università della California ha ottenuto funzionamenti con un clock di 300 GHz. Tenete presente che i transistor normali non superano i 40. Il grafene, come ho scritto alla fine, trova applicazione anche nel fotovoltaico perché ne migliora le prestazioni e l'efficienza. Vedete quanto è duttile questo materiale. Può essere usato anche per la desalinizzazione dell'acqua, cioè come filtro in processi di osmosi diversi. Il vantaggio è che il tutto funziona con un minor consumo energetico e con efficienze di gran lunga superiori. Inserito anche l'utilizzo nelle batterie elettriche, nei touchscreen e nelle celle solari ad alta efficienza e in alcune situazioni dove, per esempio, nei sistemi aerospaziali conta molto la leggerezza accoppiata alla resistenza meccanica e alla resistenza alle sollecitazioni di vario tipo a cui gli elementi vengono sottoposti quando sono in volo, sono nello spazio. Il 787 del Boeing è stato progettato una ventina di anni fa ed è un velivolo in cui l'80% circa della struttura è realizzata in compositi di carbonio. Ebbene, rispetto al peso che avrebbe avuto l'aeroplano realizzato con leghe di alluminio o di titanio, così come si faceva nelle generazioni precedenti, il miglioramento in termini di pesi sembra relativamente modesto, perché si sono risparmiate circa 5 tonnellate in totale, su un totale di 104-105. Tonnellate di peso a vuoto. Ma confrontate queste 5 tonnellate con il numero di passeggeri, cioè con il carico pagante. Ora, quello è normalmente un aeroplano dove ci sono 300 posti a sedere. Se pensate a una persona che pesa in media 75-80 kg porta un bagaglio di 25-30, alla fine avete 100 kg da considerare per ogni passeggero. 5 tonnellate significano 50 passeggeri in più. A parità di condizioni significa risparmiare carburante e significa fare un favore all'ambiente. Allora, una breve escursione su altri tipi di materiali, i nanomateriali cosiddetti organici. Allora, intanto facciamo una premessa che è di tipo tecnologico, è un po', come dire, ambiziosa, ma fino ad oggi si è dimostrata valida. E cioè, qualsiasi struttura che sia chimicamente stabile può essere riprodotta in laboratorio e può essere ingegnerizzata. Allora, qui parliamo di due tipi di molecole, polimeri e oligomeri. Allora, i polimeri sono delle catene fatte di gruppi chimici che arrivano a qualche centinaio di nanometro di lunghezza. Viceversa, gli oligomeri sono costituiti da piccole catene e quindi sono lunghe qualche nanometro. Ora, l'ingegnerizzazione dei polimeri ha permesso dei risultati fantastici. Per esempio, ha permesso di ottenere delle plastiche che emettono luce e quindi si sono inventati gli OLED, cioè gli Organic Light Emitting Devices. Quindi, quando vi comprate un televisore e vi dicono che lo schermo è OLED, sappiate che state comprando un dispositivo dove lo schermo è realizzato con polimeri di un certo tipo in grado di emettere luce se sollecitati in una certa maniera. Quindi, in sostanza, le nanotecnologie ci dicono che tutte le volte che riusciamo a trovare delle molecole che hanno un comportamento analogo a quello di altre molecole, per esempio se parliamo di semiconduttori, possiamo pensare di realizzare dispositivi tradizionali in forma diversa. Velocemente parliamo degli oligomeri. Allora, intanto sono piccoli. Il fatto che siano piccoli spesso è importante nella medicina e nella farmaceutica. Perché? Ne parleremo, spero, facendo un'altra conversazione sulle applicazioni, perché è nata la cosiddetta nanodiagnostica. Che vuol dire? Vuol dire che delle nanoparticelle opportunamente ingegnerizzate e programmate sono in grado di andare a trovare cellule e specie biologiche in maniera selettiva. E quando le trovano, diventano fluorescenti. Quindi sono in grado di identificare cellule di un certo tipo, per esempio cellule cancerose o cancerogene. È nato tutta una branca che sarebbe interessante esplorare, che si chiama Intelligent Drug Delivery, che vuol dire qui abbiamo delle nanoparticelle che possono essere impiegate per trasportare delle dosi piccole di medicinali specifici laddove è necessario, anche a livello di singola cellula. Quindi è nata una roba che si chiama Theranostics, che cioè è la terapia e la diagnostica legata ai nanoparticelle. Credo di poter interrompere qui. Se ci sarà opportunità, parleremo ancora di applicazioni e di materiali di altro tipo.
Buonasera Michele, buonasera Luigi. Magari Michele vuoi integrare qualcosa come al solito?
Ma allora, più che integrare, perché secondo me non c'è molto da integrare, perché Mario è stato perfetto. Io dico solo due cose. La prima, che ho imparato anch'io delle cose, molte per carità le sapevo, ma sulle nanotecnologie non avevo questa visione d'insieme che ho apprezzato moltissimo. Poi ho imparato, cioè sapevo che Einstein diceva che non accettava il fatto che Dio giocasse ai dadi, ma non sapevo la risposta di Bohr, che è ancora più simpatica, ed effettivamente loro due non andavano tanto d'accordo, quindi se le tiravano a vicenda. Poi, splendido il discorso del carbonio, effettivamente il carbonio è ovunque, è nella matita, è nella cenere, è nel diamante. Il diamante mi ha ricordato il film di Woody Allen dove lui regala il diamante nella torta e lei lo mangia e poi vanno a fare la lastra e il dottore gli fa i complimenti. Però effettivamente l'ambito e la possibilità delle nanotecnologie è sorprendente. Nella mia ditta si studia il grafene, soprattutto per impieghi di dispositivi ottici. Mi ricordo che un po' di tempo fa a Milano, quando c'è stato un periodo nefasto dove c'erano delle buche pazzesche nelle strade, è stato addirittura proposto il grafene per tapparle, anche se mi sembra, cioè, lo strato minuscolo, non lo so se effettivamente si applica, però so che è stato utilizzato per esempio sui caschi delle moto per dare una notevole resistenza con uno strato sottilissimo. E quindi effettivamente molto molto interessante.
Invece tu, Luigi?
Io ho trovato molto molto interessante, anche perché diciamo che ci sono alcune cose che sono ancora di difficile comprensione. La domanda che mi facevo io era sul discorso, diciamo così, più pratico, se vogliamo. Cioè, mi sono domandato, ma come vengono costruiti questi materiali? Cioè, com'è che si fa a creare del grafene, molto banalmente, ma anche altri? Cioè, non credo che sia una cosa che vengo lì col mattarello e mi metto a spianare qualcosa, ecco.
Ci sono tecniche diverse, Luigi. Alcune, per alcuni composti che si vuole costruire, si usano dei robot a livello nanometrico. Allora, questo è stato preso come esempio dalla natura, perché la natura, le cellule viventi costruiscono una cellula replica e quindi si moltiplicano in questa maniera. L'idea è di base: prendiamo degli elementi che siano in grado di costruire qualcosa, li istruiamo a costruire quel tipo. Avete visto, no? La geometria, non solo i componenti, ma la geometria di ciò che si costruisce è importante, e lo si fa a livello atomico praticamente. E uno dei veicoli con i quali si danno le istruzioni a questi nanorobot è il DNA. E c'è tutta una branca interessantissima che io ovviamente ho scoperto anch'io leggicchiando qua e là, che parla di questi aspetti. Per quanto riguarda invece il carbonio e così via, ci sono delle tecniche di deposizione che sono di vario tipo, ma che, almeno quello che ho letto io, assicurano di essere relativamente semplici. E quindi, diciamo, costruisci il tutto con dei soffi di atomi o di elementi, oppure con lo sputtering, cioè li metti sulla superficie e li distribuisci sulla superficie in qualche modo. Una delle cose più interessanti che si imparano è questa, che per costruire degli oggetti, dei nano oggetti molto interessanti, si possono usare le superfici dei mattoni di base per attaccarci sopra dei componenti. È una delle idee che stanno dietro alla Intelligent Drug Delivery, è quella di attaccare a un qualcosa che deve poi proteggere il medicinale che tu vuoi portare a destinazione, attaccare tutto ciò che serve. Quindi il mezzo per identificare dove vuoi depositare quel medicinale, il mezzo per depositarlo, cioè per aprire questa struttura, i mezzi che servono a fare sopravvivere questa struttura all'interno del corpo umano che reagisce a corpi esterni. Quindi il fatto che le nanostrutture abbiano un rapporto superficie-volume particolarmente favorevole permette di fare queste cose. È veramente una frontiera interessantissima. Io sono sempre stato un mago, mi sono occupato di apparati, non di componenti, in tutta la vita, però devo dire che questo aspetto qui è interessantissimo.
Ma qual è il confine secondo te? Perché adesso, diciamo, nelle nuove versioni di Pentium, il gate raggiunge degli spessori che veramente si avvicinano, però non sono ancora nanotecnologie queste.
No, non sono ancora nanotecnologie.
Ma il limite, cioè, dove sta il confine secondo te?
Ma secondo me il confine sta laddove, quando si aumenta il clock, cioè si aumenta il numero di operazioni che si tende a fare nell'unità di tempo, necessariamente bisogna ridurre i percorsi fisici, no?
Certo,
necessariamente bisogna cambiare anche il ragionamento. Cioè, se tu costruisci in partenza un computer con dei, chiamiamoli transistor o nanotransistor, devi avere la consapevolezza che il comportamento a livello di componente è completamente diverso da quello che hanno i componenti con i quali tu sei abituato a interagire. E quindi devi fare una progettazione completamente diversa. Quindi finché non cambia l'architettura dei sistemi che stai costruendo, non cambierai e non andrai oltre questo limite di cui parlare.
Ok, quindi il Pentium, certo.
Non sostituirai il silicio con i polimeri.
Chiaro.
Ok, qualche altra osservazione? Magari, non lo so, ma si usa solo il grafene o ci sono altri materiali che utilizzano?
Oh, ce ne sono una quantità infinita. Io ho trovato un po' di documentazione, ma c'è un libro fantastico, sono 700 pagine e si chiama Nano Medicine, cioè la medicina fatta con i nanomateriali. Bellissimo. Ci sono delle enciclopedie, cioè l'enciclopedia, un'altra enciclopedia pubblicata nella seconda edizione, credo, e tra l'altro nell'introduzione parla di quanto vale questo mercato. Allora, il dato è riferito al 2015 e sono 700 miliardi di euro di fatturato. Non è male, tenuto conto che il PIL planetario sono 55 mila.
Ma da questo punto di vista, scusa,
no, stiamo parlando di un business che si avvicina al 2% dell'intero PIL del pianeta.
Ma da questo punto di vista c'è una differenziazione rispetto, per esempio, se uno prende il mondo dell'elettronica di oggi, dove a parte dove viene prodotto, ma diciamo è nato negli Stati Uniti, in Giappone, cioè le nanotecnologie sono sempre, secondo te, come dire, privilegiate queste nazioni che hanno la tecnologia in mano? Ci potrebbero essere anche delle sorprese?
No, c'è molto spazio. Intanto l'Unione Europea è andata di pari passo con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel 1999, sì, c'era ancora Clinton, hanno fatto, loro li chiamano bill, no? Cioè una legge che hanno inserito nel bilancio, che chiamavano National Nanotechnologies Initiative, e l'hanno dotata di $1 miliardi rinnovabili. No, era un processo rolling, no? A mano che tu consumavi si rimettevano i capitali per la ricerca, e a questo partecipavano enti statali, quindi, e enti privati, più privati che statali. L'Unione Europea ha fatto la stessa cosa, 2003 credo, ha fatto una cosiddetta roadmap per le nanotecnologie, e quindi ci sono fondi continuamente disponibili a cui attingere per ricerca di base oppure per ingegnerizzazione e messa sul mercato. Quindi i fondi ci sono, io credo che per piccole, queste sono le nicchie dove piccole aziende potrebbero fare la differenza.
Interessante. E l'Italia come è messa?
Non ti so dire molto bene, ma non credo sia messa bene. Purtroppo ho un documento che non sono riuscito a leggere, ed è tutti i finanziamenti, quindi la somma dei finanziamenti che sono stati concessi nell'ambito di questo piano europeo alle varie aziende che ne hanno fatto richiesta. Quindi ce l'ho, ma non l'ho letto. E lo riporta anno per anno, no? Per cui, tra l'altro, questa è un'iniziativa che, come tante altre iniziative europee, tende a favorire, come dire, le joint ventures transnazionali, no? Quindi l'aggregazione tra piccole, medie, anche grandi aziende che stanno nei vari paesi europei. Per cui non credo che ci sia poca attenzione. Credo che bisognerebbe avere il coraggio di imbarcarsi in progetti che non sono a immediato ritorno.
Certo.
Ma qual è il settore che secondo te rivoluzionerà di più la nanotecnologia? Cioè l'elettronica, la medicina?
Tutte. Chiaramente l'elettronica, avete visto in questi giorni, credo a Samsung ha messo in commercio il telefono con il display pieghevole, no? E quello è niente altro che una realizzazione polimerica, ovviamente un tantino complessa, di nanotecnologie. Quindi il mercato è qui, chi arriva per primo, si dice dalle mie parti, siede meglio degli altri.
Certo.
Però guarda, Giuseppe, uno dei settori che più sono interessanti è quello della medicina. Ovviamente un altro settore è quello dell'informazione in generale. Un terzo settore fondamentale è quello della sostituzione di vecchi tipi di materiali con materiali più resistenti, più leggeri e meno costosi. Dov'è la barriera? Nella maggior parte dei casi è una barriera di tipo tecnologico e scientifico. Rendere il prodotto stabile, rendere il prodotto riproducibile e renderlo accessibile al mercato, cioè a un prezzo ragionevole. Quindi tutto questo e c'è un trend che non si fermerà, per cui chi avrà la costanza di stare su questo treno alla fine sarà premiato.
Va bene, penso che possiamo finire qua. Così siamo stati attorno all'ora.
Per una volta vedo siamo alle 22:06 e una roba.
No, c'era Luigi che magari.
Ah sì, forse Luigi voleva dire qualcosa.
No, niente di particolare. Stavo pensando a questa, diciamo, alle tecnologie che mi stai parlando per diciamo così creare da altro nanorobot questi nanomateriali. È molto interessante. Soprattutto credo che la difficoltà sia come fare in modo che questi nanorobot creino una struttura magari diversa. Cioè visto che la vera difficoltà è creare una struttura particolare che ci interesse. Per quello il punto, credo che sia, giusto?
Sì, però quello che si scopre è questo, che a volte è solo questione di avere un'idea. Per esempio, non so se qualcuno di voi ha sentito mai parlare del nero fumo, no? Il nero fumo è un carbonio che si attacca molto, è una polvere di carbonio, no? che poi in realtà credo che si ottenga, non ne sono sicuro, a carbone proprio da come si estrae. Uno toglie via le impurità, rende il tutto a livello molto microscopico, eccetera. Per anni questa roba, io mi ricordo mio padre che usava il neurofumo per fare il grigio e cambiare il colore alle tinte che usava per dare in casa. Ebbene, il neurofumo adesso è un ingrediente essenziale dei pneumatici, perché rende la parte del pneumatico che aderisce alla superficie sulla quale scorre, la rende più resistente, più aderente e così via. Tutto questo si è, credo, originato dallo studio a livello microscopico di come i gechi sono in grado di salire sulle pareti e di stare sui soffitti. Cioè praticamente le zampe del geco hanno una struttura, cioè una geometria, fatta in modo tale, ho letto, spero sia vero, è in grado di reggere 43 kg. Immaginate un geco di 43 kg in casa, in campagna come sono io, vostra moglie che chiede aiuto.
No?
Questa è una cosa. Un'altra cosa interessante che ho letto è questa qui. E la si è scoperta studiando il meccanismo che permette alle ali di alcune farfalle, non so quali veramente, di cambiare colore. Quindi si sono fatti, scusate. Si sono fatti studi e si sono ottenuti dei materiali microscopici, dei nanomateriali, che sono una sorta di codice a barre. Perché? Perché adeguatamente istruiti vi dicono che cosa hanno intorno. E vi dico non se hanno un tipo di sostanza, ma se ne hanno più di una. E qual è? E questo lo fanno attraverso un cambiamento della luminescenza, cioè un cambiamento spettrale della luce che emette. Quindi voi avete a livello nano un codice a barre di tipo biologico che è in grado di andare in giro e fare da marker e individuare cellule di vario tipo. È una cosa stupefacente. Quindi se parliamo di prevenzione di malattie, si vede, no, qual è la prospettiva, cioè arrivare a una diagnosi, se non proprio a livello di cellula, quando di cellule pericolose ce ne sono poche.
Interessante questo.
No, devo dire che sono veramente...
Sì, perché adesso lo fai.
Come?
No, perché adesso lo fai con i raggi X, dove praticamente la possibilità di andare a capire la materia malata non è paragonabile a quello che stai raccontando te. Quindi anche dal punto di vista della diagnostica
è tutto. No, vabbè, ma questo voglio dire, questo non è un obiettivo di oggi o di domani, ragazzi. Però voglio dire...
No, ma chiaro.
Scientificamente è una porta che si può sperare di varcare.
Interessante.
Va bene, ci molto interessante. Va bene, ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima.
Va bene.
Va bene, poi ci parliamo in privato su questo. Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Va bene.